Liber, sulle orme di Liana Cavalletti.
Perché è veramente libero che si perde in un libro. Liber. Buon ascolto, buona lettura, buona vita.
Oggi la voce di Elena De Zaiacomo recensisce Il leggendario tesoro di Hellgate di Davide Morosinotto.
New York anni 20. Sono gli anni ruggenti, quelli del Charleston, della musica jazz e del grande Gatsby, anni in cui la città è in fermento e cresce freneticamente. New York era un calderone di energia, cantieri ovunque, si costruivano ponti, strade e ferrovie. Un giorno c'era solo un fazzoletto di terra e il giorno dopo svettava un palazzo di 30 piani. Il leggendario tesoro di Hellgate, ultimo romanzo di Davide Morosinotto, è ambientato qui, in particolare a East Harlem, quartiere multietnico e primo quartiere ad ospitare un'importante comunità italiana. Ci vivono i 5 ragazzini protagonisti di questa rocambolesca avventura, gli italiani appunto Mario e Tommy, Lucy afroamericana, la coreana Amy e Rico, portoricano. Gli scarafaggi della 110ª strada. Questo è il soprannome affibbiato alla nostra gang dai bulli del quartiere. Era stato Tony Taglio a darglielo, una volta che aveva trovato Mario da solo davanti al negozio di caramelle nella sua zona. Tony lo aveva preso di spalle a tradimento, almeno così sosteneva Mario, lo aveva sbattuto contro il muro e gli aveva detto, standogli attanto così dalla faccia, «Sai cosa siete tu e i tuoi amici?» Aveva il fiato che puzzava di cipolla. «Siete solo degli stupidi scarafaggi, e sai perché?» Mario non lo sapeva. «Siete degli scarafaggi perché riuscite a fare schifo a tutti, anche se viviamo in questo posto di merda». Il posto di merda era East Harlem, il quartiere degli italiani, e secondo Mario non era tanto male, e comunque era casa sua. Sono ragazzi poveri, con storie familiari diverse, ma accomunate da difficoltà, povertà ed emarginazione. Fame di cibo, ma anche di riscatto, e voglia di sognare in grande. E la possibilità di un riscatto nasce per i 5 amici in una sera d'estate, lungo il ponte della ferrovia che attraversa l'East River e collega Long Island, nel Queens, a Manhattan. Qui, con la schiena appoggiata al basamento di un pilastro, trovano un uomo morto, ed è da qui che parte una vera e propria caccia al tesoro. Era stato un uomo grasso, abbastanza vecchio, tra i capelli c'erano parecchi ciuffi grigi. Indossava un lungo cappotto, senza senso in quel caldo pomeriggio di giugno, e aveva i piedi nudi, bluastri. Quelli in effetti facevano impressione. «Prima di morire si è tolto le scarpe», osservò Amy. «Sono lì, guardate, ci sono anche i calzini». Rico scosse la testa. «Non l'ha fatto lui, sono stato io». Rico ha frugato addosso al morto, alla ricerca di qualcosa di utile, qualche spicciolo magari, col coraggio che solo chi è abituato a vivere di espedienti può avere a quell'età. In un calzino ha trovato una scatola di fiammiferi della Diamond Company e nascoste all'interno della scatola una chiave e un biglietto ripiegato, molto vecchio e ingiallito, col disegno a tratto rossiccio di un antico veliero e la scritta Hussar. E qui si innesta una seconda vicenda che Morosinotto intreccia abilmente con la prima, ma che ci fa andare molto più indietro nel tempo. Nel 1780, una fregata della Marina Britannica, la Hussar, impiegata nella guerra di indipendenza, era affondata nel tratto di mare denominato Hellgate, la porta dell'inferno, un tratto particolarmente difficile da attraversare a causa delle correnti imprevedibili, di vortici, mulinelli e degli scogli nascosti appena sotto la superficie dell'acqua. Pare che la nave trasportasse le paghe di tutti i soldati inglesi del Nord America in lingotti d'oro, ed ecco qui il nostro tesoro. Una storia lontana, il cui protagonista, Bill Swan, era stato uno schiavo, ma aveva conquistato la libertà e la possibilità di una vita dignitosa grazie alla sua abilità come pilota, il marinaio cioè che guidava le navi attraverso i tratti più pericolosi del fiume per portarle al sicuro nel molo nel porto di New York. Il romanzo è un intreccio di storie, la grande storia, quella con la S maiuscola, come storia di una città in espansione, ricca di possibilità ma anche di contraddizioni. Le prime luci di Broadway, ma anche il proibizionismo, lo sviluppo edilizio, ma anche le bande di gangster affiliate alla mano nera. Una città che ha accolto in quel periodo enormi flussi di migranti, e qui si racconta soprattutto dell'immigrazione dall'Italia, di persone che arrivavano ad Ellis Island con valigie quasi vuote e teste piene di sogni, che avevano perso una casa e provavano a farsene un'altra, che guardavano il futuro ma ogni giorno in fondo al cuore ricordavano da dove erano venuti. E poi la storia di un secolo e mezzo prima e anche oltre, la schiavitù, la guerra d'indipendenza americana. Su questo affresco di respiro così ampio si innesta la storia intesa come trama, racconto della ricerca di un tesoro affondato e mai ritrovato, che cinque ragazzini cercano tra i vicoli, i moli e i palazzi della città, ma anche tra i libri accumulati a casa di Mario dalla mamma che faceva la maestra una volta in Italia e quelli della grande biblioteca pubblica sulla 42esima, in un continuo mettersi nei guai, anche seri, e tirarsene coraggiosamente fuori. E poi le piccole grandi storie dei protagonisti, delle loro paure e incertezze vinte spalleggiandosi l'un l'altro, della loro determinazione a riuscire nell'impresa per non essere più dei perdenti e cambiare per sempre la vita propria e delle proprie famiglie. Ragazzini che crescono, magari anche solo di un pollice, ma che soprattutto nel corso degli eventi maturano la consapevolezza di ciò che sono, dei sentimenti che li uniscono, delle potenzialità che ognuno di loro possiede, e che potranno portarli lontano senza per forza l'aiuto di un leggendario tesoro. È un romanzo fitto, densissimo e anche piuttosto lungo, sono 480 pagine, che si leggono tutte d'un fiato, anche grazie ad un ritmo narrativo serrato e quasi cinematografico, e che si vorrebbe non finissero mai, perché, cito, quando si ascolta una buona storia, chiedere di interrompere è peccato mortale. È una lettura consigliata a partire dai 12 anni, ma avvincente anche per un adulto, insomma un libro per ragazzi di tutte le età. I rimandi letterari sono molti, primo fra tutti all'Isola del Tesoro di Stevenson, che l'autore cita esplicitamente, ma chi come me e come lui è cresciuto fra gli anni 80 e 90 ci troverà un'atmosfera familiare, l'eco di altre bande di ragazzini, di Slippers, dei Goonies, di Stand By Me. Per questo vi lascio con questo brano del 1962, ringraziandovi per l'ascolto e augurandovi buone letture come questa. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And all
la voce di Elena De Zaiacomo, di Davide Morosinotto, il libro è Hell Gate. Ascolta anche le puntate precedenti in podcast sul sito di Radio Più. Oggi la voce di Elena De Zaiacomo recensisce Il leggendario tesoro di Hell Gate di Davide Morosinotto.